Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi Nicola Segata, che è un biologo computazionale italiano di fama internazionale. Uno dei suoi campi di interesse è il microbioma umano, ma unisce intelligenza artificiale, genetica, medicina. Ecco perché oggi non c'è miglior testimonial di appunto Nicola. E quindi benvenuto Nicola.
Grazie, buongiorno a tutti.
Nicola, come ti dicevo poco fa, come ti ho introdotto poco fa, tu sei uno dei massimi esperti probabilmente del microbioma umano. Ma perché oggi se ne parla così tanto anche fuori dai laboratori?
Ah, perché il microbioma umano è un fattore, un elemento importantissimo del nostro corpo, della nostra biologia e della nostra salute. Nel nostro corpo ospitiamo una quantità enorme di batteri e di altri organismi, anche di virus e virus di batteri che si chiamano batteriofagi. Se mettessimo insieme, se riuscissimo a contare in modo semplice tutti i batteri del nostro corpo, sarebbero più o meno lo stesso numero delle nostre stesse cellule umane. Se aggiungiamo i batteriofagi, quindi i virus, questi organismi non viventi che infettano e interagiscono con i batteri, il microbioma sarebbe almeno 10 volte più delle nostre stesse cellule. E quindi sono importantissimi. Ogni specie diversa di batterio che abbiamo nel nostro intestino, per esempio, fornisce delle funzioni, per esempio per digerire il cibo, e se mettessimo insieme tutte le funzioni codificate nel genoma e in qualche modo nelle funzioni di questi microrganismi, non solo intestinali, ma anche orali o del microbioma cutaneo, e il numero di funzioni molecolari che si conterebbero sono più di quelle codificate nel nostro genoma. Il nostro genoma ha 23.000 geni, è molto potente, quindi può fare sicuramente più di 23.000 funzioni, ma i geni unici presenti nel microbioma sono almeno 100 volte di più.
Ma spieghiamo allora questo microbioma. Ho compreso che ovviamente c'è dentro il nostro stomaco, ma non solo, è corretto?
Corretto, è più, allora, non tanto nello stomaco, ma più nell'intestino, lungo tutto l'apparato intestinale. E è importantissimo nell'intestino in modo particolare per la digestione del cibo. Ci sono alcuni composti importantissime, alcune vitamine anche importanti per il nostro corpo, che il nostro corpo non può produrre e che il cibo non contiene già. È solo grazie alla trasformazione di alcuni composti appunto del cibo che il microbioma riesce a produrre queste vitamine. Quindi alcuni batteri, alcuni microrganismi specifici che compongono queste comunità microbiche complesse che è il microbioma. Ma il microbioma ha molte altre funzioni, sempre restando, per esempio, dal punto di vista della digestione, ci sono alcune fibre non digeribili, vuol dire che il nostro corpo non sa, come digerire queste fibre, ma sono digerite dal microbioma e questi organismi, consumano le fibre e producono questi composti che si chiamano, acidi grassi a catena corta, che sono delle molecole che aiutano il nostro corpo, sono immunomodulanti e abbassano l'infiammazione. Quindi anche questo è un legare, per esempio, una dieta sana ad alto contenuto di fibre con l'effetto benefico e coadiuvante del microbioma. Ma poi il microbioma è a contatto col nostro sistema immunitario, no? Quindi sono batteri che devono essere tollerati dal nostro sistema immunitario, altrimenti avremo dei problemi. Quindi un microbioma in salute allena il sistema immunitario, lo tiene sotto pressione a livello giusto, in modo tale che quando arriva un patogeno, il nostro sistema immunitario riesce a distinguerlo e riesce a eradicarlo. Il nostro microbioma è anche in contatto col sistema nervoso centrale, le terminazioni nervose del nostro cervello che ci sono nell'intestino, infatti l'intestino è chiamato il nostro secondo cervello, sono a contatto con i microrganismi del microbioma e con i prodotti, quindi le molecole che vengono prodotte dal microbioma, inclusi anche per esempio dei neurotrasmettitori. Quindi ecco ancora che il microbioma addirittura riesce a influire alla nostra salute mentale, ai segnali che l'intestino lancia verso il cervello. Ecco, queste sono ancora alcune solo delle molte funzioni e solo del microbioma intestinale, perché appunto dovremmo parlare del microbioma anche orale, il microbioma dell'apparato della pelle, dell'apparato urogenitale, di molti altri tessuti in cui il microbioma gioca un ruolo fondamentale. E lo gioca sia in condizioni di salute che purtroppo anche in condizioni di malattia, o possiamo dire in alcuni casi per fortuna, perché il microbioma può essere uno dei modi per migliorare il trattamento di alcune malattie.
Ma come possiamo aiutare allora questo microbioma, visto che è questo alleato così piccolo ma così tanto potente ed importante?
Ma allora sicuramente un microbioma sano è in un corpo sano, no? Quindi dobbiamo pensare il nostro corpo è un sistema complesso. C'è il nostro corpo che è già complesso di suo, con tantissimi tipi di tessuti, tantissime caratteristiche e interazioni molecolari. Poi abbiamo tutti i nostri microrganismi che ci popolano e quindi siamo un ecosistema estremamente complesso. Quindi una parte di un ecosistema non può funzionare bene se non c'è l'ecosistema che funziona bene. È come pensare a una città in salute non può avere le persone che fanno un solo tipo di lavoro, altrimenti c'è un disequilibrio e mancano, se ci sono solo muratori, mancano i panettieri, per così dire. Quindi ecco, questo per dire che lo stile di vita, l'alimentazione sana, questi aspetti influiscono sia sul nostro corpo, forse ancora di più sul nostro microbioma, ma molto spesso è difficile distinguere quale sia l'effetto su uno e sull'altro. Abbiamo degli studi con varie centinaia di migliaia di persone, di cui abbiamo studiato la dieta, abbiamo sequenziato con la metagenomica, poi magari vi dico di cosa si tratta, il microbioma intestinale, e sappiamo molto della loro salute cardiovascolare. Abbiamo trovato molti collegamenti. Vi dico uno, magari un po' un aneddoto, però una delle cose che abbiamo trovato è che se una persona beve il caffè abitualmente, ha nell'intestino 10 volte più quantità di un batterio specifico che si chiama Losanibacter asaccharolithicus. Questo è un batterio che abbiamo ipotizzato da questi dati che abbiamo trovato crescere molto meglio in presenza del caffè, e infatti quando l'abbiamo coltivato in provetta in vitro, questo batterio cresce solo se aggiungiamo caffè al terreno di coltura. Stiamo studiando quali sono i meccanismi, abbiamo visto che ci sono alcune componenti del caffè che sono processate da questo batterio, che le usa per il proprio metabolismo. Un batterio ovviamente fa del metabolismo e produce dei metaboliti che poi hanno influenza sul nostro corpo, sulla nostra mucosa intestinale e via dicendo. Ecco, il caffè è forse facile da studiare perché è un alimento che se chiedo a una persona mi dice con sicurezza se lo beve oppure no, e se lo beve probabilmente lo beve tutti i giorni, e in modo, se invece chiediamo magari i broccoli, è più difficile uno dire con precisione quanto l'ha mangiato. Però ci fa capire quanto intricate possono essere queste interazioni e il fatto che sono importanti.
È incredibile come sia estremamente appunto correlato e collegato nel nostro corpo umano, che come dicevi tu appunto è un sistema estremamente complesso e è così tanto ancora intriso anche di misteri, se vogliamo. Ma parlavi poco fa della metagenomica computazionale. Ci puoi chiarire cos'è?
Allora, lo studio del microbioma è stato rivoluzionato dalla possibilità di studiarlo con la metagenomica. Questo perché per studiare il microbioma abbiamo alcune possibilità. Una di queste possibilità è coltivare le componenti, quindi i batteri, i virus, i funghi presenti nel microbioma in provetta. Questo ha vari problemi. La gran parte dei batteri intestinali è molto difficile riuscire a crescerla in laboratorio. Per esempio, la prima cosa è che il 99% dei batteri intestinali non cresce in presenza di ossigeno, anche quantità minime, che non c'è nel nostro intestino. Quindi bisogna avere una cappa anaerobica molto precisa. E poi non sappiamo molto spesso quali sono le condizioni, non sappiamo quali sono i partner di alcuni batteri per riuscire. Quindi riusciamo a coltivare solo una piccola parte dei batteri del microbioma. Anche se riusciamo a coltivarla, ogni esperimento comporterebbe mesi e mesi di lavoro perché dobbiamo riuscire a coltivare separatamente molte componenti diverse. Terzo problema, quando abbiamo coltivato questi batteri in provetta fanno cose che non necessariamente sono quelle che fanno nell'intestino e ci manca tutta la caratteristica ecologica. Tornando all'esempio della città di prima, una cosa è studiare la città con le sue proprietà, quanto produce, quanti parchi giochi ci sono, quanti ingorghi ci sono e via dicendo. Una cosa è prendere una persona e parlare del lavoro che fa. Non ci fa capire necessariamente qual è l'ecosistema complesso. Ecco, la metasomica ha rivoluzionato tutto questo perché è questa tecnica che si basa sul sequenziamento genomico. Quindi uno preleva un campione di microbioma, vuol dire un grammo di feci, una goccia di saliva o un tampone cutaneo, per esempio. In laboratorio di biotecnologia fa un'operazione che si chiama estrazione degli acidi nucleici. Quindi all'interno di ogni cellula microbica c'è del DNA e dell'RNA, focalizziamoci sul DNA, quindi ci sono delle procedure biochimiche che rompono le barriere cellulari di tutti gli organismi presenti in un dato campione e libera il DNA. Il DNA viene purificato, viene pulito, viene modificato per aggiungere alcuni adattatori per farlo entrare nella macchina di sequenziamento. I sequenziatori, che sono gli stessi sequenziatori che hanno sequenziato attorno al 2000 per la prima volta il genoma umano, sono gli stessi che utilizziamo per sequenziare il DNA che viene dal microbioma. E quindi questo sequenziatore ci sputa fuori, diciamo così, una quantità enorme di piccole letture di codice genetico. Tipicamente, da un esperimento di metagenomica, abbiamo 100 milioni di letture di piccoli frammenti di DNA. Quindi immaginate un file di testo in cui abbiamo in ogni riga una read, si chiama quindi una lettura del DNA, 150 nucleotidi, 150 lettere ATGC che compongono una riga. Queste righe ne abbiamo circa 100 milioni per ogni campione. Infatti, qui parte la parte successiva, che è quella di tradurre queste informazioni di sequenziamento in dati interpretabili. Ecco, questa è la parte più difficile della metagenomica, questa è la parte, il mio laboratorio ha circa 25 scienziati, abbiamo due scienziati che si occupano della parte che vi ho descritto fino a questo punto della metagenomica, gli altri 23 sono a fare l'analisi dei dati. Ed è anche questa ragione per cui io sono un informatico, ho fatto l'università in informatica e anche il mio dottorato in informatica e poi mi sono spostato in questo campo perché c'è la necessità di riuscire a interpretare questi dati. Quindi non mi dilungo, però da questi centinaia di milioni di frammenti di DNA dobbiamo riuscire a ricostruire il codice genetico dei microrganismi presenti e lo facciamo in pratica risolvendo un numero elevato di puzzle, no? Ricostruire il genoma vuol dire prendere questi pezzettini di DNA, in qualche modo cercare di sovrapporli e ricostruire il genoma completo. Questo è difficile se abbiamo un genoma da ricostruire, è molto più difficile se abbiamo centinaia, migliaia di genomi da ricostruire con i pezzi dei puzzle mischiati tutti nello stesso file. Ecco, quindi ci occupiamo di questa tecnica qui, soprattutto quindi metagenomica computazionale, e computazionale si riferisce a questa seconda fase, che è quella più difficile, che col nostro laboratorio abbiamo contribuito a sviluppare negli ultimi 15 anni. E questa adesso è una tecnica in grado di sequenziare il microbioma e farci arrivare alle informazioni, quindi quali batteri ci sono, quali geni ci sono, quali genomi ci sono, con un esperimento che ormai è abbastanza di routine e anche poco costoso, perché con, diciamo, un centinaio di euro in generale è possibile avere un sequenziamento del microbioma.
estremamente affascinante.
E io penso che la prossima domanda che i miei ragazzi, i miei studenti e le mie studentesse ti chiederebbero è: ma come, qual è stato il passaggio, lo step fondamentale per passare dall'informatica appunto alla metagenomica?
Ma allora, prima cosa, la questione, allora, io quando ho iniziato l'università non avrei mai avuto, non avrei mai pensato di finire a fare quello che sto facendo adesso. Però questo è possibile se uno è curioso e se uno vuole buttarsi nelle cose. Io ho fatto informatica, mi piaceva molto, e avevo un approccio quantitativo, quindi un po' delle scienze. Ho fatto informatica, ma avrei potuto fare matematica, fisica, statistica, non avrebbe cambiato molto. Ecco, io nel mio dottorato mi sono interessato, facevo machine learning, quindi intelligenza artificiale, prima che l'intelligenza artificiale diventasse così cool, e quello mi piaceva molto. La cosa che non mi piaceva tantissimo era il fatto che era un po' troppo teorico e non affrontavo problemi in ambito magari medico, problemi importanti, e fosse quello il mio punto di partenza. Quindi con quell'idea ho cercato laboratori in giro per il mondo che avessero dei problemi stimolanti da risolvere con strumenti più o meno appunto matematici, fisici, statistici o informatici, e mi sono messo in gioco. Uno di questi laboratori era Boston. Sono trovato bene come idee, facevano questa cosa della metagenomica che al tempo non sapevano assolutamente cosa fosse, e poi ecco, trovando il match giusto, e probabilmente ci vuole anche la fortuna di essere la persona giusta al momento giusto, nel posto giusto, e da qui è nato insomma tutta questa linea. Però ancora il nostro laboratorio è molto multidisciplinare, abbiamo persone che vengono dall'informatica, persone che vengono dalla matematica, persone che vengono dalla biologia, dalla microbiologia, abbiamo anche dentisti per esempio, perché anche il microbioma in ambito dentale è estremamente importante, abbiamo immunologi e collaboriamo molto con medici, abbiamo addirittura antropologi, non so se avete mai sentito parlare dell'Iceman, Ötzi, l'uomo del Similaun, di 5.300 anni, trovato, io sono a Trento, non lontano qui da Trento, una cinquantina di chilometri sul confine con l'Austria, grazie agli antropologi e agli esperti di mummie, fondamentalmente, hanno campionato il microbioma intestinale dell'Iceman, 5.300 anni di storia, e l'abbiamo sequenziato qui nel nostro laboratorio e abbiamo interpretato il microbioma dell'Iceman, trovando cose molto interessanti, per esempio il fatto che il microbioma dell'Iceman è estremamente simile al microbioma delle popolazioni odierne non occidentalizzate e molto diverso dal nostro microbioma di popolazioni occidentalizzate che vivono anche dove viveva, vicino dove viveva l'Iceman. Ecco, mi sono perso in questa divagazione, ma per dire che l'importante nel nostro campo è avere un approccio curiosity driven e quantitative driven, quindi basato sui dati, basato sui numeri e basato sul ragionamento scientifico. Poi la specializzazione nel campo specifico è una questione, per mio giudizio, meno importante di queste altre.
È bellissimo, ecco perché appunto con questo podcast io cerco di fare STEM, perché le discipline sono tutte intimamente correlate, anche se sembrano appunto di campi completamente diversi. Tu citavi appunto che hai lavorato all'estero tantissimo, se non sbaglio ad Harvard, e in altri laboratori molto importanti, prima contemporaneamente ad avere il tuo a Trento. Come ti ha influenzato? Cosa ti ha insegnato questa collaborazione internazionale?
Ma secondo me sicuramente è molto importante la diversità, è importante capire altri ambiti di ricerca, capire come ragionano altri laboratori di ricerca, e avere nuovi stimoli è sempre molto importante. E diciamo, sì, ho viaggiato abbastanza, anche se ho avuto la fortuna di fare l'università nella città in cui sono nato e poi tornarci a lavorare, che è una cosa non molto semplice, e diciamo, devono allinearsi molte cose. E devo dire che sì, abbiamo viaggiato molto, siamo in contatto, però è ancora più importante le collaborazioni che riusciamo a fare anche in remoto. Cioè, adesso siamo in un ambito scientifico tale che se c'è qualcuno in Australia che sta facendo quello che mi interessa, è possibile, ci sono gli strumenti per poter collaborare e arrivare a soluzioni molto rivoluzionarie anche in questo modo. Quindi è molto importante mettersi in gioco e, diciamo, è affascinante pensare che possono esserci delle linee di ricerca che nascono alla macchinetta del caffè con il responsabile del museo dell'Iceman, dell'uomo del Similaun, appunto prendendo il caffè alla macchinetta del caffè, sia andando a cercare, vedendo un articolo di qualcuno che ha risolto un problema che va a braccetto con quello che stiamo facendo e poter collaborare. Cose che, insomma, nell'era pre-internet non è sicuramente possibile fare. E alcune cose, devo dire, anche nell'era pre-COVID non era possibile.
Esatto. Lo stavo giusto appunto aggiungendo. Nicola, io ti volevo chiedere un'altra domanda. Quali sono le applicazioni concrete per la medicina del futuro?
Ci sono varie applicazioni, sia in medicina che in nutrizione, per esempio. La nutrizione personalizzata. Possiamo pensare, ognuno di noi ha un microbioma unico. Il nostro genoma è anche unico, ma il nostro microbioma è molto più unico. E se prendiamo due gemelli identici che hanno lo stesso genoma, hanno un microbioma molto diverso. E se chiediamo ai due gemelli di mangiare lo stesso pasto la mattina dopo aver fatto digiunato per tutta la notte, avranno due risposte glicemiche molto diverse. Quindi la quantità di glucosio nel sangue come risposta in due gemelli allo stesso identico pasto è molto diverso. Questo lo possiamo spiegare solamente con il fatto che hanno un microbioma diverso e che quindi il cibo è metabolizzato e trasformato in glucosio che poi entra in circolo in modo diverso. Ecco, studiando il link, il microbioma specifico di ognuno di noi, possiamo arrivare a dare delle indicazioni sulla dieta personalizzate e molto più rilevanti. Un cibo che può avere un effetto di un certo tipo nel mio corpo in base al microbioma che ho può essere diverso da altre persone, e imparare questo può ottimizzare molto la dieta. Per esempio, la dieta, sappiamo che alcune diete in generale dovrebbero funzionare, ma poi in pratica funzionano solo in un piccolo numero di persone. Questo è secondo noi il motivo. In medicina ci sono già molte applicazioni. Adesso parliamo magari di una cosa che farà un po' sorridere, ma c'è una pratica che si chiama trapianto fecale. Trapianto fecale non è altro che prendere feci da un donatore sano e mettere nell'intestino di una persona che ha problemi di qualche tipo di microbioma. Questo sta salvando vite di persone, per esempio, che hanno l'infezione col Clostridium difficile. Questo è un patogeno ospedaliero preso molto spesso da persone immunocompromesse, quindi con altri problemi all'ospedale, e è resistente all'antibiotico. Quindi uno prende l'antibiotico, uccide tutto il resto del microbioma, ma lascia in vita proprio il patogeno che continua a crescere sempre di più nell'intestino. Tramite il trapianto fecale viene ripristinata una comunità microbica che compete con il patogeno e lo fa abbassare di abbondanza. E questa è una pratica che, da una mortalità attorno al 90%, ha spostato questa pratica clinica, e adesso siamo al 10% di mortalità per questa malattia, per questa infezione col trapianto fecale. Ma c'è di più. Per esempio, anche in ambito oncologico, le ultime frontiere della cura contro il cancro si riferisce all'immunoterapia, che è una terapia che funziona estremamente bene in un certo numero di pazienti che non ha risposta a nessun'altra terapia, ma che non funziona in tutte le persone, purtroppo. In quelle che funziona, però, molto spesso c'è una guarigione anche totale. Ecco, si è visto che il microbioma ha un effetto sul successo dell'immunoterapia, che, se vi ricordate quello che ho detto prima, che il microbioma in qualche modo plasma il nostro sistema immunitario, l'immunoterapia, essendo basata su alcune caratteristiche del sistema immunitario, è in qualche modo dipendente anche dal microbioma, sul microbioma. In effetti abbiamo uno studio proprio a Roma, al Gemelli, in cui stiamo facendo vedere che, in collaborazione con i medici appunto del Gemelli, che il trapianto fecale in persone che non rispondono all'immunoterapia, alcune di queste persone diventano responsive all'immunoterapia. Quindi il trapianto fecale può, in questo setting, sta salvando vite di persone che non rispondevano a queste ultime frontiere della cura contro il cancro, melanoma, per esempio metastatico, e che iniziano a rispondere e quindi cambiano completamente il corso della malattia. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti biomedici e nutrizionali in cui il microbioma ha un effetto. Ci sono altri, e questi sono alcuni di quelli di cui ci occupiamo.
Wow, è incredibile che da questo mondo microscopico possa dipendere veramente tutto. Ma cosa diresti ad uno studente o a una studentessa che vuoi appunto intraprendere una professione come la tua?
Cosa dire? Di essere curiosi, di fare l'università che piace, interessarsi ai problemi veri e non focalizzarsi troppo su quello che si sta facendo in quel momento. Quindi se uno sta facendo matematica e non vede il senso, che può succedere, in realtà non dovrebbe preoccuparsi, perché poi quelle conoscenze, quelle capacità sono riutilizzabili in una quantità enorme di problemi reali. E questo vale anche viceversa, vale per magari il biotecnologo che lavora in laboratorio ma si fa domande su come interpretare i dati. Nel nostro mondo, se devo arruolare un nuovo studente, un nuovo dottorando, per me è molto più importante come ragiona, le domande che si pone e il modo che ha di studiare le cose rispetto alle conoscenze pregresse. Ecco, l'altra cosa che mi sento di dire è che ci sono tantissime università e tantissime direzioni importanti, anche completamente diverse, insomma, anche chiaramente le discipline umanistiche sono estremamente importanti. Nell'ambito scientifico, però, acquisire delle conoscenze e delle expertise quantitative permette di interpretare tutto veramente dal punto di vista della statistica, per esempio, che magari è vista come ostica, è la chiave di volta di moltissime cose. Da quello che facciamo noi, quindi in ambito biomedico, ma si può andare anche dalla finanza all'economia a qualsiasi cosa, perché tanti di questi linguaggi sono gli stessi linguaggi. La metagenomica di cui ho parlato ci permette di spaziare su ambiti molto diversi, perché il principio è lo stesso applicato in ambiti diversi. Non so se ho risposto alla domanda, perché
sì, assolutamente conto, ma sì, ed è quello che cerco appunto di dire ogni volta ai miei studenti e alle mie studentesse. Nicola, io ti ringrazio tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto parlare di questo argomento nuovissimo, spero che ti piacerà altrettanto ai miei studenti e alle mie studentesse. Poche, a dire il vero, infatti cerco di orientare le studentesse per una carriera scientifica, quindi grazie ancora. E in bocca al lupo, rinnovo nuovamente l'invito al FEM di Roma, siamo proprio attaccati al Gemelli, visto che l'hai citato, e a presto.
Grazie mille a voi e buona fortuna, buona in bocca al lupo.
Io il lupo.